Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Roberto De Paulis, regista del film Princess al cinema da giovedì 17 novembre 2022, ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi, un piacere sentirvi.
Raccontiamo brevemente questa storia.
Raccontiamola senza raccontarla, e quindi in realtà è la storia di una ragazza nigeriana, migrante, ecco, e che si prostituisce per sopravvivere in un bosco che poi è la pineta di Ostia, a ridosso del mare. E questo film segue la sua vita e segue i cambiamenti interiori a cui lei poi va incontro piano piano durante il film, e così a un'investigazione dal punto di vista di una ragazza nigeriana della sua esistenza, che penso un ritratto dell'Italia o degli italiani attraverso i suoi occhi, e poi anche di tutte le speranze che questi immigrati hanno, e più nello specifico le prostitute nigeriane, che fanno una vita molto difficile, però sono giovani, lottano, hanno delle amicizie che poi rompono, hanno degli innamoramenti che poi però sono difficili da gestire. Insomma, è un film sulla vita di questo personaggio.
Come nasce tutto?
Appunto da questa ambizione di fare un film dal punto di vista di un'immigrata, che penso che fosse un film che mancasse un po' nel nostro panorama, cioè poiché noi siamo una nazione dove non c'è stato tanto quel discorso del colonialismo, no? Come in altri paesi europei, che sicuramente è stato un fatto negativo, che però poi nella contemporaneità ha creato una società multiculturale dove poi anche si sentono anche al cinema diverse voci, no? Il cinema francese ne è un esempio, pieno di storie di immigrati di seconda e terza generazione. In Italia manca un po' il loro cinema, è difficile che si veda un film che veramente riesca a raccontarli. Ci sono delle presenze nei nostri film che però sono per lo più stereotipate, insomma il più delle volte, e mai veramente approfondite. Quindi ho pensato, chissà se un gruppo di lavoro italiano, un regista italiano può fare un film che racconti veramente le loro vite, la loro esperienza, insomma, fare un film attraverso i loro occhi, cioè fare un film come lo avrebbero fatto magari loro in un certo senso su se stesse, no? Un po' come l'idea del regista che anche si fa un po' strumento per raccontare le vite degli altri. Questa è stata l'ambizione principale. Poi il mondo della prostituzione è arrivato dopo, con questo incontro di questo luogo che poi è il bosco del film, dove ho conosciuto questo gruppo di nigeriane che poi viveva là praticamente, e mi è sembrato subito il luogo ideale per raccontare con un'immagine o solo con le immagini la marginalità che vivono i clandestini, cioè gli immigrati, no? Cioè questo fatto di stare lontano dalle città. Loro, proprio queste ragazze, vivevano nella foresta insieme agli animali, col fuoco per scaldarsi, mangiando là, avevano delle casette, spesso dormivano là, e mi sembrava perfetto per raccontare la differenza tra la nostra vita e la loro, no? Cioè quasi una cosa primitiva, primordiale, rispetto alla nostra società che è strutturata poi nelle città, nelle piazze, no? Nei luoghi di incontro, che sono poi la nostra identità anche. Loro, non avendone una, poi sono retrocesse praticamente nei boschi, ecco.
Com'è stato il lavoro di costruzione della protagonista e anche della narrazione?
È stato sempre influenzato da questa ambizione che ti dicevo prima, cioè di mantenere saldo il loro punto di vista e chiedersi sempre come sarebbe accaduto nella realtà, chiedersi sempre come l'avrebbero vissuto loro, e quindi una grande collaborazione con queste ragazze che non sono state coinvolte solo come attrici, perché sono tutte le ragazze che hanno interpretato se stesse nel film, sono ragazze che si sono tutte prostituite in Italia prima di fare il film, e quindi noi avevamo molto da imparare da loro, dalla loro esperienza, e quindi è stato un lavoro fatto insieme, cioè dove c'era un confronto continuo, anche molto difficile a volte, faticoso, perché poi appunto siamo persone molto diverse, però insomma era l'unico modo per me per fare il film, cioè non avrei mai fatto un film sulla loro realtà imponendo loro delle scelte o imponendogli delle battute o dei movimenti o delle interpretazioni. Abbiamo lavorato insieme e poi le ho lasciate libere. Poi queste sono ragazze che vengono da anni di costrizione, quindi se si fossero sentite costrette pure nel fare un film sulla loro vita, penso che si sarebbero sentite veramente avvilite. Invece si è sprigionata una bella energia che era quella realmente di lavorare, di mettersi in gioco, di essere libere e poi di anche autorappresentarsi, ecco.
Che uscita sarà? In quante sale?
È un'uscita piccola, come è giusto che sia. È un film secondo me molto importante, però chiaramente non è un film commerciale, anche se credo che sia un film pieno di energia, quindi che penso tutti possano vedere sinceramente senza rimanerne annoiati o delusi, però è un'uscita tutta per il momento anche storico che stiamo vivendo, perché è meglio uscire in poche sale e poi cercare di crescere facendo un lavoro che uscire in tante sale per poi, come sai, no, fare una media copia magari non soddisfacente, ritrovarsi poi fuori dai circuiti. Ormai è assodato che questa è la strategia migliore per i film piccoli, partire e vedere quello che accade, soprattutto se uno pensa di aver fatto un film di qualità che può poi essere apprezzato e quindi la gente ne può parlare, eccetera, eccetera.
Diamo dei riferimenti internet per sapere le sale?
A Roma sono il Quattro Fontane, il Greenwich, il Nuovo Aquila, penso a Genova sia il Tipi, a Napoli il Modernissimo, Stensen a Firenze, Rialto a Bologna, Anteo a Milano, però ce ne sono altre che esce in diverse città e in diverse province. Adesso stanno girando sui social di Lucky Red e di Indigo, sui nostri, tutte le informazioni circa le sale, ma adesso insomma le stanno penso definendo, usciranno sui social tutte le notizie a riguardo.
Il film Princess al cinema da giovedì 17 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto De Paolis. A presto!
Grazie a voi, grazie mille, arrivederci, ciao!
Con Fulvio Risuleo, regista del film Notte Fantasma, al cinema da giovedì 17 novembre 2022, ben trovato.
Grazie, grazie per avermi invitato.
Che storia hai raccontato?
È una storia innanzitutto notturna, i due personaggi, e il tempo in cui è narrata è piuttosto ridotto, sono poche ore, appunto è un'unica notte. È la storia di un poliziotto in borghese che ferma un ragazzo che lo pecca, che sta comprando del fumo, e si trova davanti a un bivio di scelte: potrebbe spaventarlo e dirgli tornatene a casa, oppure potrebbe decidere di portarlo in centrale, dato che lui è minorenne, fare i dovuti accertamenti, eccetera, eccetera. Invece non sceglie nessuna delle due, anzi lo tiene in scacco, lo tiene con sé, lo mette nell'automobile e inizia questa lunga notte per entrambi, in cui questo poliziotto non si capisce bene perché, piano piano si scoprirà, viene con sé questa ragazza e inizia un dialogo tra loro due complesso che si evolve. È un film di dialogo, un film di personaggi, di attori, sono solo due, e l'idea, la sfida era quella di fare un film che fosse semplice come struttura, ma pieno di sorprese, volte narrative e tensione.
Come nasce?
Avevo un'idea, un'immagine in mente molto precisa, anzi in realtà non era così precisa, era un'immagine vaga, però ho cercato di indagare su questa immagine. Era un uomo e un ragazzo in un bar dove l'uomo costringe il ragazzo a ballare con un'altra ragazza. Allora mi sono chiesto chi sono questi due, perché quest'uomo, prima di tutto stava con questo ragazzo in un locale notturno, e perché ha questo strano atteggiamento con lui. Avevo una sorta di visione, di immagine. Allora ho iniziato a indagare, a fare delle ricerche su me stesso e a costruire la storia dall'inizio, capire chi erano questi due. Allora ho costruito i personaggi e sono questi due. Poi mi interessava molto questa atmosfera della notte, le sensazioni che escono fuori solamente quando è buio, sensazioni un po' cupe, torbide, e l'idea era di quella di creare dei personaggi che avessero queste sensazioni all'interno, come se fossero appunto i loro fantasmi, appunto notte fantasma evoca questo. E quindi l'idea era quella di fare un noir nell'atmosfera, ma in realtà un film molto antropologico, cercare di scavare in personaggi tridimensionali e non fare qualcosa di superficiale, andare a fondo e fare una ricerca anche sull'essere umano.
Com'è stata la scelta degli attori e com'è stato il lavoro insieme?
Ho scelto Edoardo Pesce, il protagonista, prima ancora di scrivere la sceneggiatura, perché con lui avevo già fatto un altro film, ho grande stima di lui, abbiamo un rapporto che ormai dura da anni, ed è un rapporto professionale che fa sì che il nostro discorso è già iniziato e non dobbiamo ricominciare sempre da capo. Quindi è come se noi stessimo facendo un percorso insieme e stiamo costruendo un po' un modo di costruire personaggi, di raccontare. Quindi era fondamentale per me avere lui, perché questo personaggio l'ho scritto pensando a lui. Tra l'altro Jotin Claventani invece è un esordiente assoluto, non ha mai fatto film, stava frequentando un corso di cinema con Nicola Donno, un maestro di recitazione, che me l'ha presentato, mi ha presentato in realtà tantissimi ragazzi con cui lavorava e che sono presentati ai provini, ma lui su tutti è spiccato perché la sua capacità di recitare anche effettivamente era l'immagine che mi serviva per incarnare il personaggio di Tarek, ma soprattutto si trovava molto bene con Edoardo. Aveva un perfetto rapporto, si capivano, si intendevano. Io ho fatto fare un'improvvisazione al provino, sono stati veramente convincenti e mi hanno fatto capire che era la coppia giusta.
Come li hai messi in relazione ai luoghi e agli altri personaggi?
Il luogo principale di questo film è l'automobile, perché effettivamente molte scene sono all'interno della macchina, l'Alfa 156, però la macchina in ogni modo è all'interno della città. È un film per me anche molto su Roma, ho scelto in maniera molto precisa i luoghi che per me avevano un'importanza simbolica anche per la storia. C'è il Verano, c'è San Lorenzo, c'è l'isola Tiberina. Per me i luoghi non sono solo dei punti dove un personaggio si muove, devono segnare un po' l'atmosfera, devono dare al film un livello superiore di interpretazione. Quindi ho cercato di rendere un film realistico, era importante appunto che fosse credibile, ma allo stesso tempo anche stilizzato, perché per me era molto importante questa atmosfera noir, questa atmosfera un po' misteriosa della notte, un po' da incubo, senza però cadere nelle visioni. Non ci sono vere visioni nel film, ma il film dovrebbe sembrare tutta una grande visione, un grande sogno.
Che uscita sarà? In quante sale?
Questo mese è complesso, escono tantissimi film, è molto difficile trovare spazio, uscirà 25 sale in contemporanea, poi dopo speriamo che il film possa andare ovunque, speriamo che il film regga il più possibile, che la gente lo vada a vedere, perché purtroppo queste cose sono molto difficili per un regista da controllare. Quindi io sto facendo tantissime presentazioni. Già ho iniziato in anteprima e continuerò a farle a Roma il 17, a Torino il 18, a Bologna il 20. Quindi per me è molto importante incontrare il pubblico, capire anche qualcosa di più del film, perché a me quando incontro il pubblico e le persone ci parlo, mi danno anche una chiave di lettura anche più profonda del mio film, e quindi per me è fondamentale questa fase. Mi sta piacendo molto e mi sta piacendo per esempio moltissimo incontrare i ragazzi. Un film che sta piacendo ai 16-17 anni, questa cosa non me l'aspettavo ed è una cosa che mi sta piacendo molto.
Diamo i riferimenti internet per sapere le sale?
Il film è distribuito da Vision insieme a Teodora Film, quindi tramite i loro canali si può scoprire dove il film va, dove andrà nelle prossime settimane. È in continua evoluzione, spero che molte cose arriveranno man mano, però intanto usciamo nelle città principali il 17 e poi vediamo cosa accadrà.
Il film Notte Fantasma al cinema da giovedì 17 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Fulvio Risuleo. A presto!
Grazie, a presto, grazie.
Con Stefano Collizzolli, co-regista del documentario Se fate i bravi, Genova 2001, Il sogno e la violenza, al cinema da martedì 8 novembre 2022, distribuito da Zalab. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Che racconto è il tuo?
il nostro, perché è un film che ha una lunga storia molto condivisa, appunto se gli autori nascono da Fabio Geda e poi la regia di Gaglianone, è un film che cerca non tanto di raccontare Genova quanto di raccontare 20 anni da Genova, senza fare la storia ovviamente di 20 anni nel nostro paese, ma situandosi proprio in un tempo che è inevitabilmente spostato rispetto a quell'esperienza, che è una distanza non storica, perché non è ancora quel tempo, io non sono 50, non è passato del tutto, ma non più, come dire, cronachistica, perché effettivamente 20 anni sono un arco di tempo in cui chiunque era lì, o non era lì, era vissuto da lontano, è in questo momento in una fase della vita diversa.
Come nasce tutto?
Il film nasce da uno stimolo, un'idea di Fabio Geda, e come spesso capita, in questo caso è capitato in modo molto radicale, l'idea è abbastanza diversa e poi è cambiata in corso d'opera, perché il processo si è impadronito delle nostre intenzioni. Fabio ci propone di raccontare Genova concentrandoci su quello che è stato poi rimosso negli anni, cioè quella carica di progetti molto concreti, di sogni, di energia, di persone diverse tra di loro, di realtà diverse, che avevano un'idea di mondo che sarebbe molto attuale, molto necessaria, e che è stata però spazzata via dalla violenza. Anche nel discorso pubblico, cioè anche nella memoria, per ragioni molto comprensibili, chi era lì ha dovuto costruire una memoria difensiva dalle accuse di aver messo a fare fuoco la città e di essersi ameritata, anche in termini processuali spesso. Il ventennale è stato in buona parte anche un pezzo di discorso pubblico, la responsabilità di Carlo Giuliani, no, la situazione era diversa, era stato ammazzato. E quindi l'intenzione era fare una serie di incontri con persone che c'erano, non interviste, ma più incontri con dialogo, per recuperare, rimettere in circolo, anche in modo critico, tutta quella dimensione di sogno progettuale, di sogno lucido. Infatti è rimasto un pezzettino nell'online questo sogno. Poi però quello che è accaduto tra questi incontri, dopo ho incontrato la testimonianza di una persona, Evandro Fantasier, che ha attraversato Genova non da appartenente a qualche grande gruppo, con un progetto in qualche modo di manifestazione dentro un percorso, ma come manifestante, come persona che risponde a una chiamata, e subisce un arresto arbitrario e finisce poi a Bolzaneto. E quindi il rimosso che abbiamo affrontato non è più tanto solo quella parte di sogno, anche se abbiamo cercato di mantenerla, ma quello che capita a una persona che attraversa questa esperienza. Quindi il film non è un grandangolo, non è un affresco su tutta Genova, non pretende di esserlo, un'enciclopedia su quell'enorme quantità di idee, anche diverse tra di loro, è piuttosto un pedinamento molto da vicino, una lente molto stretta, su un'esperienza di pochi giorni, che però diventa molto importante, che speriamo possa essere un'esperienza che parli anche ad altri. L'ultimo passaggio che è venuto però dopo è che a questo unico singolo racconto si è affiancato un mio racconto personale, perché come Evandro ha ritrovato delle immagini d'archivio che aveva girato il suo amico Andrea Pierri, io ho ritrovato delle immagini d'archivio che aveva girato il mio amico Andrea Segre, che era con me a Venezia, io ero con lui, eravamo insieme insomma, delle immagini che non avevo mai rivisto. Quindi un po' per attraverso queste immagini, un po' anche per decidere che questo racconto, che è anche molto doloroso, non poteva essere lasciato da solo, c'è anche un altro pedinamento più piccolo che affianca quello di Evandro, che è quello che con l'aiuto di tutto il gruppo di lavoro, perché da solo non sarei riuscito, faccio su me stesso.
Rispetto al lavoro completato, riguardando tutto, che impressioni ne hai ricavato?
Io ho fatto molta fatica e non sono l'unico. Alla prima a Venezia, le giornate, la mia sensazione, condividevo con Daniele Gaglianone, era che forse non volevo mostrare il film. E non era solo la giusta, piacevole tensione della prima, il film incontro pubblico, quindi c'è un confronto vero, diventa un'altra cosa, questa cosa fa anche paura, ma la paura bella, era proprio la sensazione che forse non si doveva. Poi piano piano, tra Firenze, adesso abbiamo fatto una prima a Roma, Troisi molto piena, una prima a Massimo Torino, la sala completamente piena, ieri era Padova, che è la mia città. Piano piano, grazie all'incontro con le persone che lo vedono, poi ne parlano, poi danno dei ritorni, poi gli succede qualcosa e lo mettono in circolo, mi sto riconciliando anch'io con vari di lavoro che sono stati molto faticosi, difficili da portare a termine sul piano proprio della mia persona, della mia biografia. In presentazione a Torino, Daniele, che ha alle spalle molti film, anche molto complessi, molti anni di carriera, ha detto per certi versi questo è il film più difficile che ho fatto. Condivido questo punto di vista.
Che forma distributiva avete pensato con Zalab?
Al film è uscito prima a Venezia, cioè tra gli autori Notte Veneziane, poi al Festival dei Popoli a Firenze, quindi ha avuto una sua prima strada festivaliera, come bello che sia. Abbiamo pensato di far uscire subito dopo il Festival di Firenze, in maniera da avere un po' di continuità. E il film esce non nel ventennale, questo è molto significativo, non abbiamo inseguito quell'occasione, perché ci sembrava che quel discorso meritasse di non essere confinato a 4 giorni in un anno, a 20 anni, e poi dimenticato. Adesso il film sta facendo una tournée di prime visioni nelle sale, abbiamo una 20ina di città in cui ci siamo, o io, Daniele, qualche volta anche Fabio Gela ad accompagnarlo, e a seconda anche altri, insomma anche persone delle città che hanno voglia di iniziare, sta avvenendo proprio in questi giorni, poi confidiamo che in sala riesca a restare un po', è sempre più difficile avere una tenitura, però che molte di queste sale però per la prima sta restando. E poi naturalmente, come sempre, no, per quanto riguarda noi naturalmente, Zalab non fa solo teatrica, non fa uscita bruciante, poi scompare tutto, stiamo immaginando, costruendo una distribuzione anche più lenta, anche fuori sala, che pensiamo occuperà i prossimi mesi. E il film, come gli altri film che distribuiamo e come film che ci interessano, andrà sulla piattaforma di Zalab, si chiama Zalab View, però con molta calma, perché prima viene la sala l'incontro con le persone. Le piattaforme possono essere un accompagnamento del cinema, non necessariamente un modo per distruggerlo.
Il documentario Se fate i bravi, Genova 2001, Il sogno e la violenza, al cinema da martedì 8 novembre 2022, distribuito da Zalab. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Stefano Collizzoli. A presto!
Grazie, grazie a tutti e a tutti voi. A presto, arrivederci.
Nicola Batangelo, regista del film The Land of Dreams, al cinema da giovedì 10 novembre 2022 con 01 Distribution. Ben trovato!
Ciao a tutti!
Che racconto è il tuo?
È un musical che parla di sogni, fondamentalmente, con la S maiuscola, quindi con i pericoli e le cose belle che ne possono scaturire, ecco.
Come si svolge la trama? Diamo qualche indicazione a chi ci ascolta.
Eva, una immigrata italiana col grande sogno di cantare, un giorno scappando entra in una casa in cui incontra Armi, e Armi vive insieme a suo fratello in questa casa senza mai uscirne, e ha un potere magico che è quello di far vedere alle persone il loro sogno più grande, solo il loro sogno più grande. E da qui parte un'avventura sia amorosa che un po' fantasy.
Come è nato tutto?
Avevo girato il primo cortometraggio, che era sempre un musical, si chiamava Beauty. Dopo Beauty ho incontrato Marco Belardi. Marco Belardi mi ha chiesto se volevo continuare con un musical. In Beauty avevo raccontato la storia di alcuni fratelli che non uscivano di casa per un altro motivo, volevo continuare un pochettino in questo modo. Beauty parlava di ricordi, Land of Dreams parla di sogni, quindi è stata un pochettino la conclusione del primo cortometraggio.
Su quali elementi hai voluto concentrarti?
Sicuramente sul mondo fantasy mi interessava molto, come anche l'aspetto tecnico, cioè avevo una gran voglia di poter fare un film del genere in Italia. Questa è una cosa a cui tenevo veramente tanto, perché appunto immaginando una carriera mi piacerebbe continuarla qui in Italia con questo genere. È stata una cosa che ho sempre avuto in mente, sia come mission che come attenzione, ecco.
Il musical è poco frequente, molto impegnativo. Qual è secondo te lo stato dell'arte oggi?
Ma il musical in realtà all'estero va abbastanza bene, perché è normale andare a Londra o in America e trovare persone che dicono: ah, stasera andiamo a vedere quel musical. In Italia un pochettino di meno. Dovremmo sperimentarlo, secondo me, un pochettino di più, anche perché in qualche modo l'abbiamo inventato noi con l'operetta, quindi è una cosa che a me comunque attira molto. Abbiamo raggiunto dei livelli molto alti, ultimamente secondo me il più alto è Les Misérables, che è riuscito addirittura come teatro a registrarlo live. Noi ci abbiamo provato col primo cortometraggio Beauty, questo non è live ma ha degli inserti live, quindi secondo me il livello nel mondo è molto alto.
Com'è stato il lavoro con attori ed attrici?
È stato molto bello per due motivi. Il primo perché ho avuto la possibilità di lavorare con grandi nomi, e quindi questo da un certo punto di vista dà delle responsabilità molto grandi, dall'altra dà anche dei risultati che porterò nel cuore per sempre. L'altra cosa che è commovente è che comunque io sono all'Opera Prima, e quindi vedere nomi come Edoardo Pesce, Paolo Calabresi, la Signoris, che si uniscono a un progetto così rischioso e ti aiutano a tirar fuori quello che è in testa, è una cosa bellissima che arricchisce. Cioè, il film, è vero che c'è sempre la mente del regista, ma anche se sembra una frase fatta, ma non la fa solo lui, quindi è stato veramente bello in alcuni momenti di tensione girarsi e poter vedere i loro volti che in qualche modo davano coraggio. In questo senso qui è stato bellissimo, come è stato anche bellissimo, un'ultima cosa, il fatto di vederli impegnati per così tanto tempo tra prove di ballo, di canto, costume, quindi è stato molto emozionante, devo essere grato a tutti loro.
Facendo un passo indietro, com'è stata la scelta del cast?
È stata molto dettata da due aspetti fondamentali, il primo puramente tecnico, quindi comunque gente che avesse una voce che poteva essere plasmata al musical in qualche modo. E la seconda cosa a cui io tengo sempre molto è l'entusiasmo, cioè questo poteva nascere come film solo se dietro avevamo degli attori che credessero in qualcosa di diverso, e quindi sono sempre stati due parametri che ho cercato di guardare molto bene, e su questo anche lì sono stato fortunato.
Hai puntato su un pubblico trasversale?
Sì, cioè il film non è tagliato su una nicchia particolare, è un musical, c'è una storia d'amore, ha degli aspetti fantasy, alcuni aspetti fantasy hanno delle tinte un po' dark, quindi ti direi di sì.
Che distribuzione è? In quante sale?
È uscito in 136, ma so che in totale dovrà essere 201 sale.
Il film The Land of Dreams al cinema da giovedì 10 novembre 2022 con 01 Distribution. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Abbatangelo. A presto!
Grazie mille, ciao a tutti.
I registi Nicolò Falsetti e Francesco Turbanti sul loro film Margini, in proiezione a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, nell'ambito dei festeggiamenti per i 20 anni di occupazione e attività, sabato 19 novembre 2022. Ben trovati!
Ciao, ciao, ciao a tutti!
Ce lo presentate?
Margini è un film che parla di come si sta quando si cresce punk, ma lontano dai centri urbani, le province, e quando si prova a organizzare qualcosa in posti dove non succede niente. Quindi sono tre ragazzi cercano di organizzare il concerto di una band americana molto più grande di loro, di una hardcore band di Boston, una band fittizia chiamata Defense, magistralmente interpretata dai capitolini Payback, i Sempreverdi Payback. È la storia di come con questo obiettivo si scontrano contro la mentalità provinciale.
Come è nato tutto?
Diversi anni fa, perché è tanto tempo che ci siamo dietro, e forse il primo barlume di idea è, secondo me, una roba tipo e tra l'altro era tutta, insomma, ormai lo diciamo spesso, ma in realtà noi volevamo fare un'altra roba, cioè noi eravamo ovviamente fissa con il punk, soprattutto all'epoca, sia col punk che con il cinema, no? E quindi cioè, la nostra grande aspirazione era quello di mettere insieme le due cose. Volevamo fare il riadattamento di un libro che per noi, insomma, in adolescenza era stata una lettura incredibile, che era Costretto a sanguinare di Marco Filopat. E tant'è che, tra l'altro, io mi ricordo che da attore andai a fare una lettura all'Auletta Sociologia Occupata diversi anni fa ormai, e dopo di me c'era Marco Filopat che faceva una lettura della la banda Bellini. E quindi io già lì gli dissi: guarda, io e un mio amico stiamo buttando giù della roba per fare questo film. E lui disse: no, ma certo, mandami tutto. E io dissi: sì, in settimana ti mando tutto. In realtà non c'avevamo assolutamente nulla, non avevamo manco scritto una riga. Quindi torno da Nico e al tempo vivevamo insieme, e dico: oh, ho incontrato Fio, bisogna mandargli della roba. Vai, perfetto, ci buttiamo lì e cerchiamo di scrivere delle righe, qualcosa del genere, ma ci rendiamo conto che forse di raccontare il punk negli anni Ottanta a Milano era una cosa, insomma, che non ci portava nulla, o comunque era una cosa molto lontana. Certo? E quindi decidiamo di dire: ma cos'è che ci interessa veramente, a parte tutto? Ci interessa raccontare come siamo riusciti noi, e quindi la nostra città, la nostra, in qualche modo, giovinetto, o comunque quel tipo di situazione lì, che era appunto dentro un ambiente ben specifico, che era quello del punk, o comunque della scena punk, ma in provincia.
Cosa ci avete messo della vostra esperienza? Com'è vivere punk in provincia?
Beh, ci abbiamo messo tutto nella nostra esperienza. Anzi, forse ci siamo anche impantanati scrivendolo, perché a volte eravamo troppo legati a questi personaggi, alle loro vicende, e non gli davamo la dignità che hanno i personaggi, cioè quella di poter sbagliare, di poter fare le scelte sbagliate, ma che sono le scelte difficili che devono compiere in una storia, i personaggi per portarla a compimento. E questo, il nostro terzo sceneggiatore Tommaso Renzoni, invece non veniva dal punk, che era digiuno di tutto, ma che è molto molto bravo invece a scrivere, ci ha raddrizzato un attimo la schiena, ci ha detto occhio un attimo, perché queste due o tre cose, forse vi avete fatto un ottimo lavoro, su tutto il resto bisogna che questi personaggi camminino un attimo con le loro gambe. E però sì, c'è tutto, tanto c'è l'amore, quell'amore odio che uno c'ha per la propria città, c'è il rapporto accecante con questa sottocultura e questa musica che ci ha cambiato la vita, c'è la volontà proprio di spostare i riflettori dai grandi centri urbani dove di solito si spendono le storie, e soprattutto le storie al cinema in questo paese, e accendere un attimo i riflettori nemmeno in periferia, ma in quel firmamento periferico che è la marginalità, cioè che è la provincia, che è poi quello che compone il tessuto di questo paese nel 90% delle situazioni. Una cosa ci fa piacere sentire, soprattutto i ragazzi di provincia ci dicono grazie, ci avete raccontato bene, questo è qualcosa che ci commuove spesso, è forse il feedback più bello che potevamo avere, perché quello che, come dici, che cosa abbiamo messo era tutto orientato per cercare di restituire qualcosa che fosse onesto, sincero, autentico e che facesse vedere che c'era la trattativa, però va la vissuta.
Ieri ci aveva detto addirittura un ragazzo di Barletta che col punk non c'è mica niente. E quindi insomma queste sono le cose che ci fanno forse più piacere.
Il rapporto con Zero Calcare?
È stato una storia di stalking. No, beh, l'ha raccontato benissimo insomma Michele nella striscia che è uscita qualche giorno fa. Il punto è questo, che noi tanti anni fa l'abbiamo incontrato al Forte Prenestino e gli abbiamo raccontato il nostro progetto. E lui, devo dire che appunto è stato fin da subito interessato, anzi all'inizio diceva proprio ma non so che bene come vi posso aiutare, perché insomma io disegno, quindi non so effettivamente che cosa posso fare. Però insomma da lì è venuta fuori tutta una serie di situazioni anche imbarazzanti, come racconta lui nella striscia, perché a ogni concerto a cui andavamo e lo beccavamo, io e Nico ci dicevamo salutiamo, non salutiamo, e comunque ormai siamo amici, ma la nostra amicizia si è strutturata anche dopo vari incontri e durante tutti questi anni nei vari concerti e altro. E allo stesso tempo appunto poi quando ci siamo ricoordinati in fondo, anche lui allo stesso punto, il suo punto di vista è vabbè sì, figo sto progetto, però forse a un certo punto fuori di testa, ogni volta c'erano gli aggiornamenti, erano una poca roba.
Tra l'altro chi non viene dal punk ha letto il fumetto e viene dal cinema, ha fatto un'opera prima, ci ha detto anche lì che si è ritrovato tantissimo nel racconto di come funziona la costruzione delle opere prime in questo paese, perché i film vengono rimandati di semestre in semestre, di anno in anno, non ultima ovviamente la flagellazione della pandemia, e quindi sono rivisti in questo tipo di imbarazzo, per cui se parli sempre con i collaboratori, gli dici oh, a settembre parti, tenetevi pronti, perché noi mordiamo il freno, e gli autori in particolar modo mordono sempre il freno più dei produttori, giustamente sono prudenti perché insomma ci rimettono le chiappe e la faccia anche, e quindi di anno in anno poi si dire no, aspetta, un finanziamento non è arrivato, quell'altra cosa non è entrata, quell'altra roba è la pandemia, insomma, ci creava l'imbarazzo notevole. Però a parte le battute che facciamo sempre, anche ormai sullo stereotipo lui stesso ha costruito di se stesso, Michele è veramente stato un supporto fondamentale anche su tante cose, anche sul fatto che è una persona che fa l'autore, è una persona che sta rapportata a questo mondo, e quindi per noi è anche stata una grande arte nel tornasole, anche io lo stavo scrivendo e creando per capire se mantenevamo la barra dritta sulla felicità, su cosa volevamo raccontare.
Poi in effetti non raccontiamo mai, perché appunto ci perdiamo a fare le cazzoni, ma insomma in realtà ci siamo anche fermati con lui in un paio, se non sbaglio, di sessioni proprio di scrittura. Cioè, non è che ha scritto con noi, però mentre stavamo scrivendo ci siamo incontrati, gli abbiamo raccontato un po' alcuni personaggi. Mi ricordo in vecchie stesure, anzi, c'erano proprio personaggi che erano ancora più ispirati a lui. Uno dei personaggi che disegnava e che quindi contribuiva alla scena locale con i propri disegni. Insomma, quindi in realtà poi, gag a parte, insomma, il contributo è stato prezioso in diversi aspetti.
A presto!
Ciao, a presto, grazie!
Ciao, ciao, ciao!
I registi Nicolò Falsetti e Francesco Turbanti sul loro film Margini, in proiezione a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, nell'ambito dei festeggiamenti per i 20 anni di occupazione e attività, sabato 19 novembre 2022. Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 21esima edizione del RIF, Roma Independent Film Festival, dal 17 al 25 novembre 2022. Ben trovato.
Ciao, buonasera, ciao a tutti.
Raccontiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
È un festival di cinema internazionale dedicato a tutti i fotografi, alle 8 di questo mondo, e poi abbiamo delle discussioni tra i documentari, italiani stranieri, cortometraggi, cortometraggi per il cinema, di animazione e anche una società dai soggetti di cinema. Sono film indipendenti, ovvero film che non hanno ancora una distribuzione. Progetti prodotti a low budget senza l'intervento del riconoscimento.
Come si sta sviluppando negli anni?
Penso che il digitale in questi ultimi 10 anni sta sviluppando molto positivamente, perché abbiamo tanti film italiani, lungometraggi e documentari che prima avevano un po' di difficoltà con la pellicola, no? Alcuni ancora non lo sanno, perché c'è un'accelerazione abituata a vedere film in digitale, però all'epoca il pellicola era un pochino più costoso. Da 10-15 anni con l'avvento del digitale, insomma, c'è la possibilità di poter produrre di una alta qualità e con un budget contenuto.
Com'è strutturata l'edizione di quest'anno?
Allora, quest'anno abbiamo circa 10 lungometraggi, 12 documentari e 50 cortometraggi. Il festival si svolgerà dal 17 al 25 e abbiamo un po' la situazione in diverse location. Abbiamo innanzitutto la Sala Troisi, che aprirà giovedì 17 con una mattinée alle 11.30 un film brasiliano, per poi presentare un film americano, Alice, questo venerdì 18. E poi, ecco, sempre venerdì 18 abbiamo anche una proiezione di un film francese all'Istituto francese Censo San Luigi, un'anteprima mondiale di Guglielmo Bureau, Love in Memory. E poi ci trasferiamo dal sabato 19 al Cinema Aquila per il resto della programmazione. In genere abbiamo messo i lungometraggi italiani e stranieri la sera alle 8, alle 10, il pomeriggio dalle 4 alle 6 possiamo visionare cortometraggi e documentari.
Nel complesso quante sono le opere presentate?
Abbiamo circa 85 titoli provenienti da 20 paesi, 10 anteprime mondiali, 15 anteprime europee, il resto sono assolutamente italiane. Abbiamo circa 20 registi stranieri che verranno qui a Roma a presentare le proprie opere e poi naturalmente tantissimi registi italiani con il cast che saranno in sala a presentare il proprio film.
Anche rispetto ai differenti luoghi, come saranno strutturate le giornate?
Cominciamo dalle 4 fino a mezzanotte, il sabato della domenica al Cinema Aquila abbiamo due sale e poi dal lunedì presentiamo tutto nella sala Magnani del Cinema Aquila, sempre dalle 4 a mezzanotte. Inseriremo il cortometraggio e il documentario il pomeriggio e invece la sera è dedicata per i lungometraggi.
Qualche particolarità di questa edizione?
Diciamo che ricalziamo un po' i passi delle scorse edizioni, con un po' tra le opere prime e seconde. Importante questa sezione Black Filmata, dove presenteremo Alice, opera prima di Kristin Van Linden, che è stata al Sundance, e la regista è stata nominata tra i 10 migliori registi esordienti da Variety. Poi uno spazio dedicato al cinema LGBTQ con un film che ha avuto una menzione speciale all'ultimo festival di Locarno, e anche qui avremo i registi in sala. At Night All Cats Are Blacks di Valentin Merz, in sala anche il protagonista. E poi abbiamo un piccolo focus all'Ucraina, proprio per sollecitare un po' anche il pubblico a questa disastrosa guerra che ormai, insomma, ci coinvolge anche direttamente, direi. E poi, per ultimo ma non meno importante, un focus dedicato a Andrei Slavtsikov, la sua opera del 1977, è un The Silver Globe, e a cui seguirà anche un documentario, Escape to the Silver Grove di Chupa Scurta, che sarà qui a Roma e sarà presentato giovedì 24 al Nuovo Cinematica.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
Sul nostro sito rispa.it potete vedere il programma completo, ma non solo, tutte le schede dei film con le sinossi, le biografie, i trailer, le foto, sia in italiano che in inglese. Quindi vi invito veramente a consultare il nostro sito. È possibile acquistare un pass con 10 euro per vedere tutto il festival, e i biglietti sono in vendita sia al Cinema Troisi che al Cinema Aquila.
21esima edizione del Roma Independent Film Festival dal 17 al 25 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. A presto!
Grazie, grazie a tutti voi, grazie, ci vediamo al cinema, grazie.
Con Cristina Piccino per presentare la 42esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 18 al 28 novembre 2022, ben trovata.
Ben trovati a voi, ciao Federico, ciao a tutti e a tutte. Mi fa molto piacere che ci risentiamo per il festival.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è il Filmmaker?
Filmmaker nasce soprattutto come una manifestazione, come un festival che mette al centro il documentario e più in generale il cinema di ricerca. Negli anni ha assunto poi un'identità molto riconoscibile, con la scommessa di diventare un po' un punto di riferimento per quegli autori nuovi o per quelle forme del cinema nuove che magari meno trovano circuitazione immediata, non solo in Italia ma in generale nello spazio cinematografico internazionale. E l'altra scommessa è quella di essere un po' un'immagine dei tempi, che quest'anno ha voluto azzardare anche degli accostamenti un po' diversi, un po' nuovi, un po' impensabili, anche per scombussolare un po' le carte, come si suol dire. Ecco.
Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
Con questo azzardo che mette insieme in genere un documentario di ricerca, che quindi ha sempre un aspetto di scrittura e di finzione, tra moltissime virgolette. Quest'anno abbiamo voluto sfidare un po' il concetto di cinema del reale, inserendo nel concorso internazionale due titoli. Uno è Fuoco Fatuo, di João Pedro Rodrigues, che è una fantasia musicale molto queer, ma è un oggetto estremamente eccentrico e divertente. E l'altro è Europe, di Philippe Schaffner, un regista che avevamo già avuto in competizione qualche anno fa con un film che si chiamava Avarie, che è un potente film politico dove si parla di migrazione e di destini umani, la cui protagonista è un'attrice, ma è anche una persona che diventa personaggio. Diciamo che l'attrice, che poi non è ovviamente un'attrice professionista, è colei che con la sua esperienza ha ispirato la storia del personaggio protagonista del film. Come edizione si parla di tante cose, si parla appunto del nostro tempo, si parla di ecologia, si parla di guerre, di conflitti, di sentimenti e quindi un po' di quello che è il nostro mondo contemporaneo.
Come sarà strutturato?
Il festival sarà strutturato in un concorso internazionale con 10 titoli, tutti quanti in anteprima italiana. Il titolo italiano del concorso si chiama Balcanica, è un'anteprima mondiale, la regista è Marianna Schivardi, è una regista che ha fatto già molti altri lavori prima, ma questo è il suo primo lungometraggio ed è film molto bello, molto personale, che parte dai materiali di archivio della regista girati negli anni 90 nell'ex Jugoslavia, che lei riprende aggiungendoci altre immagini che ha girato nel corso di diversi anni, tornando su quei luoghi, incontrando delle persone, dei ragazzi che all'epoca dell'assedio di Sarajevo erano dei ragazzini giovanissimi con molta voglia di fare delle cose che non fosse la guerra, il cinema, la vita, e ritrova quelle immagini, trova anche alcuni dei personaggi e un pochino diventa una sorta di viaggio anche rispetto al valore delle immagini stesse, alla loro capacità di raccontare la realtà, di restituirla nel tempo. E direi che è un film molto molto anche commovente. C'è un'altra coppia italo-tedesca nel concorso, che sono Volker Sattel e Francesca Bertin, che hanno girato Tara, il loro film, sul fiume omonimo alla periferia di Taranto, dove si parla di un mito, dove le persone credono nei poteri di guarigione di quest'acqua, che in realtà sono abbastanza paradossali se si pensa che quella è una delle zone più inquinate d'Italia per la presenza dell'Ilva. Abbiamo poi sempre in concorso, oltre a Gio Pedro Rodriguez, di cui ho già accennato, un collettivo austriaco che sono i Total Refusal, con un film molto bello, Hardly Working, una sorta di riflessione in termini di pamphlet anticapitalista su un videogioco. Un film invece molto epico, molto importante, direi monumentale, ma con leggerezza, è quello di Sylvain George, Nuit Obscure, Foyer Sauvage, che è un'epopea di migranti in un luogo quale è l'enclave di Melilla, con delle immagini molto forti, delle testimonianze molto forti, che appunto rovesciano un po' quello che noi vediamo sempre in termini di news e di reportage un po' più a distanza, ci portano invece vicino a delle persone, ascoltiamo le loro storie, le loro emozioni e le loro fantasie. Tutti i film del concorso comunque hanno una ricerca formale che li contraddistingue, che li rende molto diversi in quello che è l'approccio al contemporaneo. C'è poi un concorso prospettive che invece è dedicato ai giovanissimi, dove abbiamo avuto molte sorprese, tantissime richieste, sia da scuole che anche da cineasti e cineaste giovani estremamente indipendenti, sono tantissimi, però direi che molti di loro hanno veramente delle grosse potenzialità, potrebbero riservarci in futuro delle sorprese.
Nel complesso quante sono le opere presentate e poi ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Le opere presentate sono circa un'ottantina, ci sono due novità edizione, a parte i concorsi, fuori concorso, che uno è la retrospettiva, che è dedicata a una magnifica regista austriaca quale Ruth Beckermann, con il titolo Ruth Beckermann, l'immagine della parola. Faremo per la prima volta tutti i suoi film in Italia, compreso l'ultimo che ha vinto la sezione Encounters alla Berlinale di quest'anno, che si chiama Mutzenbacher, che è tratto da un libro che era uscito ai primi del secolo scorso ed era stato bloccato, censurato, perché è un libro estremamente erotico, in cui si parla di fantasmi erotici maschili, femminili. Sarebbe il memoir di una giovane prostituta che in realtà è completamente inventata, e anche se la prima persona è femminile, l'autore del libro si scoprì poi che era uno scrittore, Félix Saltén, che è conosciuto per essere l'autore di Bambi, il cartone di Disney. E quindi Ruth Beckermann è una regista che ci porta veramente anche lei intorno a tutto il mondo, parla della diaspora ebraica, dell'olocausto, dell'Europa, dell'Oriente, del presente, e ha in questo particolare film di erotismo maschile messo a nudo su un divano, con dei risultati veramente molto divertenti, un film veramente molto divertente e molto contemporaneo. E l'altra grande novità è un concorso riservato alla VR con il titolo Gradi di Libertà, ed è riservato agli autori VR italiani. Abbiamo poi degli ospiti che arrivano un po' dalla storia del cinema. Uno è Bellatar, che verrà a Milano una masterclass e mostreremo le armonie di Werkmeister, e l'altro è Zele Mizilnik, che è stato protagonista della onda nera del cinema jugoslavo, quel cinema molto ribelle degli anni 60-70 che è stato sempre molto censurato, che proporrà Marbolas, un film su una comunità jugoslava LGBTQ e sempre un po' legata a questi temi. C'è anche l'omaggio a Mark Rapaport, che si riallaccia a un primo capitolo già presentato a Sicilia Queer, e poi un nuovo capitolo che avverrà nel prossimo Festival dei Mille Occhi. Anche qui presenteremo diversi lavori inediti di quello che è uno dei più grandi e fantasiosi autori di biografie immaginarie, compreso il film su Rock Hudson, che rimane un vero cult. I riferimenti sono www.filmmakerfest.com.
42esima edizione, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Cristina Piccino. A presto!
Grazie a te.
Con Maurizio Del Bufalo, fondatore e coordinatore della 14esima edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dal 16 al 26 novembre 2022, ben trovato.
Grazie Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Raccontiamo cos'è.
Il festival è di per sé una scatola magica che contiene decine e decine di eventi, però ricordo che è diviso sostanzialmente in due parti: gli eventi internazionali che trattano il tema dell'anno, che è ONU, La pace impossibile, e l'altra metà è il concorso cinematografico internazionale che è aperto a tutti i paesi del mondo e a tutti i temi dei diritti umani, quindi ampio, e ha raccolto quasi 300 opere quest'anno, di cui 45 saranno in concorso per i vari premi che assegneremo. Il festival quest'anno si occupa dell'ONU, faremo una riflessione sull'organizzazione delle Nazioni Unite, perché ci sono già tanti che parlano ormai da molti mesi della guerra russo-ucraina, e ci sembrava un tema da trattare ma non da mettere al centro, perché c'è un tema più generale della guerra, che è la pace. La pace in tutto il mondo, perché non c'è solo la guerra russo-ucraina. Ci sono altri 33 conflitti, anche di più, che sono attivi e non da oggi, non da un anno. Alcuni sono vecchi di decine di anni, altri sono conflitti, vere e proprie guerre civili. Quindi volevamo chiederci, ma com'è possibile vivere in questo mondo dove c'è un'organizzazione così grande, così importante, che è venuta alla luce dopo la Seconda Guerra Mondiale e che si chiama ONU? E dov'è l'ONU? Come mai ci sono tante guerre nel mondo e l'ONU non è il primo pensiero dei popoli, il primo pensiero delle persone che parlano di quello che accade nel mondo? Così abbiamo voluto dedicare questa riflessione all'Organizzazione delle Nazioni Unite, e vorremmo dimostrare con i nostri piccoli esempi, con i nostri casi di studio, che la pace non è impossibile, ma anzi è a portata di mano, ma c'è qualcuno che lavora contro. Ecco, quindi bisogna distinguere un po' i problemi che vengono generati per alimentare i conflitti, perché evidentemente questi conflitti sono anche fonte di reddito, oltre che fonte di morte. E se non si rompe questo legame tra la guerra e il denaro e il potere, è impossibile parlare di pace, ma ci saranno sempre più persone disponibili a mettere la propria vita a disposizione per tentare di realizzare questa che viene definita un'utopia, ma che un'utopia non è.
Come è strutturato il festival?
Dalle quasi 300 opere che abbiamo raccolto, ne abbiamo scelte 45 e saranno tutte disponibili gratuitamente alla visione nei giorni del festival, cioè dal 16 al 26 di novembre, sulla piattaforma www.cinenapolidiritti.online. Ecco, sono opere che trattano, come dicevo, di tutti i diritti, non hanno limitazioni, non ci rivolgiamo al tema ONU per filtrare le opere, assolutamente. Il concorso cinematografico da sempre è aperto a tutti i temi di diritto universale, e quest'anno abbiamo selezionato per il concorso queste opere che vengono da 26 paesi diversi, cortometraggi, lungometraggi, filmati di animazione. Il tema dei diritti umani è sempre più attuale, quindi sempre più registi e autori si cimentano nell'affrontare questi temi.
C'è la possibilità di incontro con autori e autrici?
Finalmente quest'anno sì, perché per due anni, per colpa della pandemia, abbiamo impedito che ci fossero contatti con grossi numeri di persone nelle sale, a parte che la legge ce lo impediva o perlomeno limitava queste cose. Adesso il problema della pandemia c'è ancora, ma probabilmente è un po' smussato dalla presenza dei vaccini o comunque da una certa ormai capacità dei nostri organismi di reggere la lotta contro questo virus Covid-19, per cui quest'anno abbiamo ripreso, e nei giorni che vanno dal 19 al 24 le opere saranno anche visibili in presenza al Club J, che è a Napoli, nel quartiere di Mergellina. Il Club J è a Vico Santa Maria della Neve 7. La mattina di sabato 19 ci saranno tutti i cortometraggi, e poi dal giorno successivo fino al 24 ogni giorno ci saranno due lungometraggi in visione, e ci saranno molti registi che hanno chiesto di venire a Napoli per presentare i loro film. Quindi torneremo ad essere anche un festival in presenza, un festival dei registi e dei film, oltre che dell'impegno civico.
I luoghi?
Il luogo principe, come sempre, sarà lo spazio comunale Piazza Forcella. La biblioteca Annalisa Durante, come sai, è dedicata a una vittima innocente della Camorra. Quindi questo teatro, un ex cinema, sta proprio al centro del quartiere di Forcella, che è forse il più difficile della città dal punto di vista della convivenza di interessi diversi, se così vogliamo dire. A Forcella faremo molte serate, la serata inaugurale il 16, quindi poi il 17, il 18 e ancora il 25 novembre. Avremo due giornate per le scuole molto interessanti, supportate dall'Atlante delle Guerre e dei Conflitti, dal suo direttore Raffaele Crocco e dal suo staff. E le vivremo mercoledì 23 nel Cinema America di Napoli, e il giorno successivo, Ritiro, giovedì 24, al Museo Archeologico Nazionale, il MAN, bellissimo. La serata conclusiva, il 26, nel Maschio Angelino, alla Biblioteca di Storia Patria. Saranno serate non soltanto itineranti, ma saranno anche molto movimentate, perché toccheranno temi delicati, sempre relativi alla pace e alle Nazioni Unite. In particolare affronteremo il tema della sicurezza degli operatori della pace, che è un tema sul quale i casi di Luca Attanasio e di Mario Paciolla hanno lasciato degli strascichi di dolore enormi. Parleremo della Palestina, che è la missione più famosa delle Nazioni Unite, la più antica, ma anche quella che lamenta una grave mancanza di decisione di intervento, come tutti sappiamo, che si è aggravata anche nell'ultimo anno con il numero di vittime. Poi toccheremo il tema delicatissimo, venerdì 25, della criminalizzazione della solidarietà, con particolare riferimento alle navi umanitarie, e qui cercheremo di mettere a punto un documento per le Nazioni Unite in cui il Festival, insieme a decine di firme importanti e autorevoli, chiede all'ONU di patrocinare le navi umanitarie per mettere fine a questo scandalo di prevaricazione, di violenza, di abuso al quale stiamo assistendo ormai da molti anni, quello cioè delle navi che vengono rifiutate e dei profughi che vengono maltrattati e esposti a nuove sofferenze, ma soprattutto anche degli equipaggi incriminati. Ecco, questo è un po' il punto conclusivo della nostra azione di quest'anno.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.cimenapolidiritti.it, e lì potrete trovare il programma generale. Però per chi ama le comunicazioni, come si dice oggi, smart, rapide, sintetiche, potete far capo anche alla pagina Facebook del nostro festival, che appunto si chiama Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. E lì troverete anche vari resoconti sulle giornate, ma anche l'annuncio delle giornate che verranno e dei film che proietteremo. Quindi è un modo anche diverso di conoscere il nostro lavoro, lavoro che poi, mi piace ricordarlo, non finisce con il festival, ma prosegue per tutto l'anno, perché noi siamo un gruppo di volontari e di attivisti che alimenta molti circuiti cinematografici nazionali, molti club, molte associazioni di ONG a cui forniamo queste opere che abbiamo selezionato, perché il lavoro di attivismo civico non finisca mai, ma sia continuamente una fonte di controinformazione. E in questo ringrazio te, Federico, e Radio Andarossa per questo spazio che ci avete concesso, perché per noi è importantissimo avere un legame con tutto il circuito della informazione alternativa.
14ª edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani a Napoli dal 16 al 26 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e coordinatore Maurizio Del Bufalo. A presto!
Grazie a voi. Grazie Federico, arrivederci a tutti.
Con Giulio Giunti, direttore artistico della 9ª edizione del festival Mente Locale, Visioni sul Territorio, in sala e online dal 16 al 20 novembre 2022. Ben trovato!
Grazie dell'invito, ciao!
Raccontiamo cos'è.
Mente Locale è un festival cinematografico tematico, ovvero si concentra sul racconto del territorio attraverso l'audiovisivo. Io e alcuni amici diversi anni fa decidemmo di organizzare un festival che si occupasse del tema di cui ci occupavamo noi a nostra volta, ovvero noi lavoriamo, produciamo documentari, video di racconto del territorio, e dopo qualche anno ci è venuta voglia di incontrare altri autori, confrontarci con altri autori che facevano il nostro stesso mestiere, e così è nato Mente Locale. Dapprima una cosa molto piccola e organizzata su un paio di giorni nel weekend, invitando per lo più amici di amici o comunque realtà vicine al nostro territorio, e poi pian piano negli anni siamo cresciuti e il festival oggi ha come parte centrale un concorso internazionale dedicato appunto a opere di racconto del territorio, e arrivano lavori da tutto il mondo, ecco, quindi registi, autori stranieri anche, che raccontano territori ben lontani da quello in cui si svolge il Festival Mente Locale, che è il territorio delle province di Bologna e di Modena.
Quante sono le opere presentate, e saranno presenti anche autori ed autrici?
Le opere in concorso quest'anno sono 19 documentari tra corti e lungometraggi. Saranno presenti anche buona parte degli autori e delle autrici delle opere in concorso. L'idea è proprio quella di coinvolgere il pubblico anche in chiacchierate a valle della proiezione e poi momenti conviviali anche in cui gli autori rimangono ospiti del festival per gli appuntamenti anche successivi alla propria proiezione.
In sala e online, in sala in vari luoghi, raccontaci un po' come sarà strutturata.
È un festival metropolitano, periferico, quindi diffuso in qualche modo. Noi abbiamo una serie di partner e quindi il festival è organizzato in presenza tra le province di Modena e di Bologna. Ci piace l'idea di cucire i territori e veniamo ospitati in sale resistenti, mi piace dire, quindi quelle sale di paesi in cui il cinema rappresenta davvero una grande risorsa, sono tutte sale indipendenti. Addirittura a Vignola, che è il luogo in cui si svolgono le proiezioni il sabato, siamo in un teatro, perché a Vignola non c'è un cinema e quindi allestiamo un teatro per le proiezioni. Quindi in presenza dal mercoledì alla domenica, Bazzano, Valsamoggia, quindi provincia di Bologna, Savignano sul Panaro, provincia di Modena, Loiano nell'Appennino bolognese e Vignola, come dicevo, in provincia di Modena sempre. E poi online sulla piattaforma doccacasa.it, messa a disposizione da DER, l'Associazione dei documentaristi dell'Emilia Romagna. Quindi abbiamo mantenuto una doppia modalità, una modalità ibrida in presenza ma anche online, per permettere a chi non può venire a trovarci di vedere questi bellissimi documentari che partecipano al concorso di quest'anno.
Quali sono le tematiche più battute di queste opere?
Il tema è sempre quello del racconto del territorio. Negli anni abbiamo capito che il territorio lo si può raccontare con tanti linguaggi cinematografici diversi e che chiaramente si presta a sottotemi e sottotracce innumerevoli. La selezione noi la facciamo sempre cercando proprio di restituire questa pluralità di sguardi, questa pluralità di temi, e quindi quest'anno andiamo dal trafficante di vecchi autobus Mercedes tedesco che dalla Germania arriva fino in Mali per vendere un vecchio autobus, alla moda del liscio che racconta gli ultimi giorni di un famoso crooner romagnolo. Siamo con Veil all'interno di un monastero di clausura, seguiamo una ragazza che lascia una città iraniana e arriva nelle campagne dell'Iran a conoscere un maestro di uno strumento musicale tradizionale. Siamo in Piemonte, dove un gruppo di persone si batte per mantenere in vita castagneti secolari, quindi veramente spaziamo su diversi temi e andiamo a visitare territori anche molto lontani. Arriviamo fino in Cina, abbiamo un documentario di 4 ore, un colossal sul Triangolo d'Oro tra Cina e Birmania, girato nell'arco di 15 anni, questo fruibile e visibile solo online, visto chiaramente la durata. Quindi tanti temi sono riconducibili al racconto di un territorio.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
Invito a visitare il sito del festival, che è festivalmentelocale.it. Lì ci sono tutte le informazioni, programma dettagliato, versione italiana e inglese. Veniteci a trovare se abitate vicino ai luoghi del festival, altrimenti seguiteci online su doccacasa.it.
Nona edizione del Festival Mente Locale, visioni sul territorio, in sale online dal 16 al 20 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Giunti. A presto!
Grazie! Grazie a voi, a presto!
Con Mario Sesti, uno dei curatori della quinta edizione di Extra Doc Festival a Roma, al Maxi, dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovato!
Ciao Federico, allora tu segui Extra Doc sin dall'inizio, quindi non devo spiegare a te di cosa si tratta, ma cerchiamo di farlo capire un po' agli spettatori, anche perché tu mi hai visto nascere il profilo e anche un po', credo, la fortuna, nel senso che quando la Melandri mi ha chiesto di inventare un programma di cinema al Museo di Arte Contemporanea, mi sono chiesto cosa fare. E ho pensato che il documentario, sia per la sua naturale indipendenza produttiva, sia per la sua vocazione all'innovazione, sia per la natura non convenzionale degli oggetti, dei suoi racconti, dei suoi personaggi, della sua biografia, fosse una scelta più giusta. Credo che sia stata una scelta felice, visto che da allora il Maxi è diventato uno dei posti a Roma, uno dei più amati, credo, visto che riceviamo continuamente richieste di documentari che vogliono proiettare il loro film nella sala dell'auditorium del Maxi. Quindi prima che Extra nascesse tutto questo non era scontato e comunque nessuno pensava una cosa del genere. Da questo punto di vista credo che abbiamo fatto, insieme a Fondazione Cinema, che come sai è il partner del Maxi, questo programma che vede Cinema al Maxi, in cui ci sono tre festival fondamentalmente, Extra Doc, che tradizionalmente si tiene a febbraio-marzo, ma quest'anno per ragioni pandemiche l'abbiamo spostato a novembre. Poi c'è il festival Extra Explore, che si svolge all'aperto, con giovane cinema italiano, anche qui innovativo, sperimentale, non convenzionale, e poi il festival dei video 6. Sono tre idee di come il cinema può abitare un museo di arte contemporanea, fondamentalmente.
10 titoli proposti, giusto?
Sono 10, sono sempre stati 10, forse il primo anno erano 12, 10 secondo me è la misura giusta. Saranno programmati in 5 domeniche diverse, per l'appunto, dal 13 novembre all'11 dicembre. La sera dell'11 c'è la premiazione, c'è una giuria ufficiale a capo della quale si trova Saverio Costanzo, che è un autore che forse non ha bisogno di presentazioni, ma che soprattutto si è formato le ossa nel documentario. Ma c'è anche una platea competente, come l'ho chiamata sin dall'inizio, che è formata da più di 30 tra grandi lettori delle biblioteche, aspiranti critici, giovani appassionati, che poi sceglieranno autonomamente, insieme a me, dopo aver seguito il festival film per film, di segnalare uno dei titoli di questa rassegna. I premi sono due, sono il miglior documentario italiano e poi c'è un premio Extra Doc che va al documentario che in qualche maniera possiede dei tratti particolarmente spiccati di originalità, di innovazione, di contaminazione con altri linguaggi e che quindi in qualche modo forse indichi una strada non ancora così scontata, convenzionale o percorsa, come accade alle opere che sono un po' i battistrada nel cinema. La forza del documentario, come ci siamo detti spesso, Federico, è innanzitutto la ricchezza del suo spettro, la sua versatilità. Quindi ci sono film che hanno una più radicata vocazione, attitudine sociale, che parlano fondamentalmente anche di casi giudiziari molto famosi, come quello di Francesco Del Grosso, Peso Morto, che racconta di un errore giudiziario durato decine di anni, ma ci sono anche invece film che si occupano della musica, come Jet Set di Steve Della Casa e Caterina De Taricano, il quale trova un modo proprio avvolgente, fatto di tenerezza, di fluidità, di trance, no? Il cinema ha sempre sognato di saper filmare la musica cercando di essere musica esso stesso, diciamo così. E qui ci sono tanti artisti di grandissima apparatura che hanno lavorato con grandissimi cantautori che rifanno nella lingua jazz, che poi è la più classica di tutte, delle famose cover. C'è però il Cerchio, che è un lavoro di documentazione durato più anni in un distretto scolastico della scuola materna, che ha una particolare capacità di sviluppare dei modelli educativi all'avanguardia, che tra l'altro è stato presentato da Alice con un grande successo, ma c'è anche lo Zuluagas di Flavia Montini, che è una ricerca che porta lo sguardo fuori dall'Italia nella vicenda familiare di una famiglia colombiana emigrata in Italia per ragioni politiche, e questo ha provocato all'interno di questa famiglia delle dinamiche, delle drammaturgie, dei conflitti che il film riesce a raccontare molto bene. Ma c'è anche Il Gabbiano di Filippo Gili, famoso testo di Chekhov, prodotto peraltro da Giorgio Bellocchio, che è figlio di quel Bellocchio che ha fatto una delle più famose riduzioni del Gabbiano di Chekhov, e qui c'è un tentativo quasi punk di fondere Chekhov con qualcosa di completamente diverso in un film il cui montaggio, la cui riverenza, ma anche la cui forza espressiva, a tratti lancinante, credo che sarebbe piaciuta a Carmelo Bene. C'è anche però un film come Il Palazzo di Federica Di Giacomo, che è uno dei più bei documentari italiani di quest'anno, secondo me, che ricostruisce la storia abbastanza singolare, una specie di Ed Wood italiano che avrebbe dovuto fare questo film durato anni, che poi si era rinchiuso nella propria magione, nel proprio isolamento, e un film di lunga, diciamo così, celebrazione post-mortem, in cui ogni persona ripete in questo tentativo velleitario qualcosa di se stesso. Insomma, è la forza del documentario, come ormai si è sviluppato nelle due ultime stagioni: grande capacità narrativa, forza che non ha alcun senso di inferiorità nei confronti del lungometraggio tradizionale nell'usare scrittura, recitazione, musica, tutti gli elementi che fanno grande il cinema, e poi soprattutto un occhio capace di gettare
in alcuni corribui che non sono stati conosciuti, ancora visti, una luce particolare che rende questi film anche importanti da un punto di vista proprio della forza con cui il cinema ha sempre saputo illuminare gli angoli bui del mondo, rendendone visibile l'interno, il contenuto e la visibilità per l'appunto a tutti gli spettatori, insomma. Credo che tutti questi elementi insieme facciano di Extra Doc uno dei luoghi avanzati dell'amore per il cinema e dell'amore per il documentario in un contesto molto prestigioso qual è quello del Maxi, cioè il Museo delle Arti Creative del XX secolo, che è probabilmente il museo d'arte contemporanea più importante che abbiamo oggi nella capitale.
Diamo anche i riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
Per tutte le informazioni sul programma ovviamente si può andare sia sul sito del Maxi che su quello di Fondazione Cinema. E si troveranno tutti i programmi, la possibilità di acquistare biglietti online, gli orari, e naturalmente come tutti i festival, anche questo è caratterizzato dal fatto che tutti i film saranno accompagnati dai talent che sono legati al film stesso, e quindi si tratta non di una semplice rassegna, ma di un festival vero e proprio.
Quinta edizione dell'Extra Doc Festival a Roma al Maxi dal 13 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. A presto!
A te, grazie Federico.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi per presentare la retrospettiva Corso Salani e la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, presso Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022. Ben trovato!
Grazie, grazie dello spazio e dell'attenzione. Docusfera nasce da un'attenzione che Sentieri Selvaggi come sito e come rivista ha portato avanti da sempre, fin dalle sue canzoni precedenti a quella online, attenzione per il mondo del documentario italiano, sia quello più ufficiale, istituzionale, che quello più sommerso, quindi dal cinema del reale a invece forme di documentario più divulgativo, più di più ampio respiro. Questa attenzione che ha portato negli anni Sentieri Selvaggi a diventare un punto di riferimento per il pubblico degli addetti, gli appassionati di questo canone e gli autori stessi del documentario italiano, del cinema del reale, non solo, poi si è sposata anche con la nostra vocazione didattica, nel senso che appunto il documentario è uno dei punti forti della nostra proposta come scuola di cinema. Quindi Docusfera è stata sia nella sua prima edizione che in questa seconda, che vale anche quest'anno il contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stata un tentativo di ragionare sulle forme del documentario italiano e dal punto di vista proprio di proposta e dal punto di vista di confronto con gli autori e proprio dal punto di vista invece della didattica. Ci sarà un corso, parte un corso dedicato proprio al documentario, alle forme del documentario, e per cui bisogna superare una selezione sul nostro sito, su sentieriselvaggi.it, ma anche su scuolasentieriselvaggi.it ci sono criteri per poter partecipare alla selezione di questo corso, si terrà a distanza in modalità online. Ma Docusfera non è soltanto una proposta didattica, una proposta appunto di un corso online, ma è anche e soprattutto per noi un modo per indicare opere, titoli e autori che secondo noi costituiscono la costellazione del documentario italiano presente, ma non solo. Nel corso di questi 12 incontri ci verranno a trovare Marco Bellocchio, quindi non un documentarista puro ad esempio, ma di cui Max può aspettare, noi lo consideriamo uno dei titoli più fulgidi di questo linguaggio, che ormai è un linguaggio ibrido che trascende l'archivio, che trascende il film di famiglia, che trascende i canoni stessi delle suddivisioni per generi o per modalità di narrazione. Poi ci verranno a trovare Federico Francioni, quindi proprio un incrocio generazionale, per cui Rui Garibaldi è uno dei film di maggior successo all'interno del mondo festivaliero dedicato a queste modalità di narrazione. Poi Federica Di Giacomo col Palazzo, Mauro Santini, quindi uno dei grandi nomi ad esempio invece del documentario inteso proprio come narrazione senza fine, come frammento, come diario, come racconto così di sensazioni, di tracce in qualche maniera. Avremo
titoli di autori che hanno fatto la storia di questo genere: Paris Barbar di Yervan Janigan e Angela Ricci Lucchi, Enzo Domani a Palermo di Franco Maresco e Daniele Cipri, che è il titolo con cui apriamo il 4 novembre. Appunto, voglio sottolineare che sono tutti a ingresso gratuito i nostri appuntamenti di visioni e i nostri incontri. Daniele Gaglianone, Artemida Schieri, Angelo Cretella con La Carovana Bianca. Insomma, ci saranno autori che sono anni che lavorano in questo canone e sguardi che si stanno affacciando in questo momento. Per noi appunto era importante poter tenere insieme questi momenti per parlare con chi lo fa realmente questo cinema e la possibilità di poterli mostrare, questi film, farli vedere, perché lo sappiamo, tolti i 2-3 titoli più importanti che circolano e che si fanno vedere, poi è difficile per queste modalità di narrazione e di produzione poter trovare un loro pubblico. Per noi è fondamentale offrire lo spazio, la sala e la community di Sentieri Selvaggi a queste modalità di racconto. Noi portiamo avanti questa retrospettiva permanente su Corso Salani fin da quando, ahi noi, Corso ci ha lasciato, quindi ormai 10 anni fa, e ogni volta cerchiamo di arricchirla di qualcosa. Quest'anno all'interno di Docusfera ogni proiezione verrà introdotta da un cortometraggio di Corso Salani. I corti di Corso sono ancora più difficili da vedere in confronto ai lunghi, per cui ci piaceva ognuna di queste 12 serate introdurla con un corto o di Corso Salani o dedicato a Corso Salani. Quindi sono delle chicche ancora più difficili che abbiamo recuperato e siamo riusciti ad avere, tra cui I casi della vita, che è una piccola serie di cortometraggi che lui fece per l'Enel, molto 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 interessanti. Ecco, ci sarà anche questo dentro Docusfera.
Ci dai tutti i riferimenti internet?
sentieriselvaggi.it, dove si può trovare tutto il calendario con le visioni, gli orari e le giornate. Di base sono venerdì, sabato, domenica dal 4 novembre per tutto il mese di novembre. Invece il corso va avanti fino a dicembre, anche lì su sentieriselvaggi.it basta cercare Docusfera, o su Scuola Sentieri Selvaggi basta cercare Docusfera, altrimenti cercateci anche su tutti i principali social, ci sono le pagine sia del sito che della scuola. Questo è importante per chi non dovesse trovarsi a Roma, gli incontri andranno anche in onda live sulle nostre pagine social, quindi appunto Marco Bellocchio, Federico Francioni, Mauro Santini, tutti coloro che ci verranno a trovare li potrete seguire pure a distanza. I film invece no, ecco, per i film bisogna venire in via Carlo Botta 19 a Roma per vederli, ma pensiamo che sia anche un momento bello poter vedere in sala, seppur in una piccola sala come la nostra, piccola ma accogliente, un cinema che difficilmente riesce a trovare delle sale, per cui ecco, noi vi aspettiamo veramente nella nostra sala dell'Esquilino, perché siamo molto contenti del programma di quest'anno, di poter rifare un esperimento che l'anno scorso è nato soprattutto come una scommessa e come una risposta a un bisogno che sentiamo sempre più grande. È vero che questo cinema ha sempre avuto degli spazi e una sua tradizione in Italia, no? Penso ai Popoli, a Filmmaker a Milano, eccetera, però ci sembra importante che ce ne siano sempre di più e sempre più interconnessi tra di loro, per cui ecco, Docusfera è una cosa appunto a cui noi teniamo particolarmente.
La retrospettiva Corso Salani è la seconda edizione della rassegna Docusfera, le forme del documentario italiano. A Roma, a Sentieri Selvaggi, dal 4 novembre al 22 dicembre 2022, un saluto e un ringraziamento a Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi. A presto!
Grazie come sempre Federico!
Con Daniele Vicari, autore del libro Il cinema, l'immortale, in libreria dal 18 ottobre 2022. Ben trovato.
Grazie, grazie Federico, ben trovato anche a te.
Che cos'è questo lavoro?
Questo è un lavoro che viene un po' dal cuore e un po' dallo sconcerto che io provo di fronte a un chiacchiericcio che non ha né capo né coda sulla presunta morte del cinema, no? Chiacchiericcio che con la pandemia si è moltiplicato, è diventato gigantesco, e quindi a un certo punto ho pensato che era giusto che mettessi per iscritto quello che penso, ma non perché credo che interessi a qualcuno, ma perché ne avevo bisogno io. Visto che dichiariamo morta una cosa che in realtà sta esplodendo da un punto di vista produttivo in tutto il mondo. Ecco, la cosa incomprensibile di questo dibattito è questa qui.
Come hai deciso di articolarlo?
Io ho scritto un libro per chiunque, non è un libro per specialisti. Infatti ci sono anche aneddoti personali, cose che mi sono successe in questi anni, ma anche nella mia formazione. Perché la cosa di cui stiamo parlando è una cosa che ci circonda, che si è espansa, che è uscita dalla sala cinematografica ben presto,
e si è impadronita del nostro quotidiano, no? Il cosiddetto linguaggio audiovisivo, di cui il cinema è una parte. Chiaro, è una parte, ma è anche la scaturigine, cioè il linguaggio audiovisivo nasce proprio dal cinema, dalla sua sperimentazione. Solo che adesso viene prodotto da tantissime fonti diverse, non c'è più solo tra l'altro la televisione, ma ci sono le piattaforme, c'è il web, c'è tutta una quantità enorme di luoghi dove si producono audiovisivi, i social, e tra l'altro questi luoghi sono fruibili attraverso dispositivi che possono permetterti di guardare i social, i video che si realizzano appositamente per i social, ma anche i film. Infatti il libro comincia proprio con un racconto di una ragazzina su un treno in alta velocità che guarda qualcosa di strano, io penso che stia giocando o navigando sui social, e in realtà poi mi alzo curioso per vedere che cosa sta vedendo, e sta vedendo 2001 Odissea nello spazio. Questa ragazzina mi ha fatto venire in mente l'urgenza di scrivere un libro di questo genere, anche se, ripeto, con leggerezza, perché è un libro che è leggero, ecco, non è un saggio.
Viene da pensare che tutto ruoti intorno alla sala come fenomeno collettivo, come fenomeno sociale, insomma lo stillicidio di spettatori che è seguito alla pandemia.
Non c'è dubbio, però anche qua ci sono dei dati che dovrebbero far riflettere, perché il paradosso di quello che stiamo vivendo è che stanno chiudendo, hanno chiuso addirittura le grandi distribuzioni e i multiplex, e le piccole sale di città che sono state così massacrate negli ultimi 30 anni, invece sono proprio loro che stanno mantenendo vivo la tradizione di andare al cinema. E io le assimilo alle librerie. Poi tu sei un libraio e quindi sai di che cosa sto parlando. Cioè, se io vado in un supermercato di libri, mi perdo anche perché c'è una quantità enorme di offerta. Solo in Italia si pubblicano 43.000 libri l'anno, 45.000 libri l'anno. Quindi in qualche modo io ho bisogno del libraio, quando vado in libreria ho bisogno di parlare con qualcuno, di orientarmi, anche semplicemente di dire buongiorno a qualcuno. Se devo andare al cinema, mettere un gettone in un posto deserto che puzza solamente di popcorn, forse ci penso. Se me ne sto a casa, mi faccio il popcorn, spendo un decimo e guardo gli stessi film. Quindi questa questione è una questione molto importante. E l'esercente cinematografico per me è un grande eroe, cioè l'esercente cinematografico, quello vero, quello che sa fare una proposta culturale, che sa parlare con il pubblico, sa costruire un pubblico, è secondo me la salvezza della sala. Lui, nemmeno i film, per carità, i film sono importanti, ma non quanto l'esercente.
Chiaramente con tutte le formule che stanno inventando, dai matinée alle proiezioni evento, alla presenza degli autori e delle autrici.
Ma meno male. Ripeto, il cinema non è un negozio qualunque. Non è che tu la mattina alzi la serranda, arriva la gente, compra le cose, se ne va e basta. Il cinema è un luogo di incontro, come hai detto tu prima, no? E secondo me noi abbiamo dato per scontato un sacco di cose in questi ultimi 20-30 anni. Proprio il fatto che sia un luogo di incontro. E questa cosa secondo me può aiutare a far crescere di nuovo il desiderio di andare al cinema. Detto questo però, i cinema non bastano per promuovere o per proporre al pubblico mondiale la produzione cinematografica che in questo momento nel mondo viene realizzata. I primi 15 paesi produttori del mondo, l'Italia è uno degli ultimi posti di questi primi 15, producono oltre i 9.000 film di lungometraggio all'anno. Ogni anno 9.000 film di lungometraggio. Non c'è nessun cinema del mondo che può proiettare 9.000 film. Le piattaforme invece, siccome sono strumenti non lineari, riescono a tenere dentro tantissime cose. Se tu scrivi la parola Africa sul menu di una piattaforma, ti vengono fuori 50 film africani. Se cerchi un film africano in giro per il cinema italiano, forse ne trovi uno per sbaglio. Per cui il problema è molto serio e va affrontato seriamente, non basta fare lamentazioni funebri, ecco, le lamentazioni funebri non servono a niente.
Nei dibattiti, negli incontri che stai facendo per presentare il tuo libro, cosa emerge?
Emerge lo sconcerto. Per fortuna io in queste presentazioni ho un pubblico, se così si può chiamare, abbastanza composito. Ci sono tanti giovani, oltre a persone sopra i 40 anni, perché loro in qualche modo conoscono molto meglio il problema di noi. Nel senso che i ragazzi e le ragazze vanno al cinema molto raramente. E vanno al cinema quando succedono delle cose, si dice quando c'è un evento, no? In realtà il problema di queste persone è che la rigidità delle programmazioni cinematografiche, oltre che i costi del biglietto, rende molto difficile frequentare in maniera assidua le sale.
ma soprattutto hanno un problema a raggiungere i film che amano. E questo, secondo me, alle sale dovrebbe dire qualcosa, cioè chi gestisce i circuiti cinematografici, chi gestisce le sale, in qualche modo deve riflettere, anche noi che facciamo i registi, tutti dobbiamo riflettere su che cosa stiamo proponendo al pubblico. Questa è una riflessione seria. Svegliarsi la mattina e dire che è morto questo, è morto quello, lascia anche il tempo che trova.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove ti muoverai con il libro?
C'è il sito di Einaudi dove ci sono tutti gli appuntamenti. E il prossimo appuntamento è a Udine il giorno 19 e quello successivo è a Parma.
Il libro Il Cinema, l'Immortale, in libreria dal 18 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista e autore Daniele Vicari. A presto!
A presto e grazie a te.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.